fortuna.
Possiamo iniziare con la preghiera che trovate nel fogliettino giallo. La leggiamo insieme lentamente, questa bella preghiera allo spirito di Vannucci. Il tuo spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci riveli la verità delle cose, ciò che è effimero e ciò che è eterno, ciò che è illusorio e ciò che è permanente, ciò che è insignificante e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il tono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto per la santità del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia più bella di tutti i sogni, più bella delle lacrime, di chi visse e morì nella notte per costruirla. Amen. Il brano di questa sera, siamo... Scusate un attimo. E il brano è Marco 15, siamo ai versetti 33-41. È curioso che ci stiamo vicini, manca pochissimo a Natale e noi stasera facciamo la crocifissione. Però voi sapete che tutto il mistero di Cristo è teso alla croce, ecco, quindi d'altra parte la Natività qui nel mosaico rappresenta proprio questo: Gesù è nato ed è subito posto in un sepolcro, quindi la dice lunga, ecco, anche la Natività. Leggiamo il testo, quindi Marco 15, 33-41. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. È un testo, ce ne accorgeremo, molto intenso, e veramente colmo di rimandi, di agganci all'Antico Testamento, veramente sono pochi versetti ma intensissimi, quindi è un bel testo proprio questo di stasera. Proviamo a contestualizzarlo, siamo nel sesto giorno, o meglio metà del sesto giorno perché è mezzogiorno. Secondo la cronologia di Marco, stiamo tenendo la cronologia dell'ultima settimana. Marco ci fa fare tutta l'ultima settimana di Gesù. Quindi siamo a metà del sesto giorno, ma voi sapete che al sesto giorno, per la Genesi, è stato creato l'uomo. Ma qui in realtà c'è la distruzione dell'uomo Gesù. Allora, teologicamente la cosa è molto profonda. Perché? Perché abbiamo la distruzione dell'uomo Gesù e la ricreazione dell'umanità. Vedete, nel sesto giorno è stato creato l'uomo e qui è stato ricreato l'uomo. È come se sulla croce morisse il vecchio Adamo perché nascesse il nuovo Adamo, l'umanità. Ma a livello ancora più profondo, il nuovo Adamo, che è Cristo, è morto perché noi, vecchio Adamo, potessimo rinascere. Quindi è importante perché è un momento di frantumazione dell'uomo sulla croce perché venga ricreato, ma non soltanto l'uomo, tutta la creazione rinasce in quel momento. Da cosa dove sta la decreazione? C'è una decreazione perché possa, allora ogni cosa perché possa rinascere prima deve morire. Qui muore il vecchio uomo perché possa rinascere. Ma anche il creato è stato decreato perché potesse ricrearsi. Questa affermazione quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra. Cosa vuol dire? Due cose. La prima, Marco sta citando un profeta dell'Antico Testamento, un profeta minore, che forse avete anche... no, non c'è nella nota accanto. Comunque, se voi prendete Amos, il profeta Amos, al capitolo 8, al versetto 9, si dice: «In quel giorno, oracolo del Signore, farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto e tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò avanti così». Quindi, vedete, Marco sta attualizzando questo passaggio di Amos. E sì, e Dio, Yahweh, che parla, dice: farò tramontare il sole a mezzogiorno. Ma se a mezzogiorno il sole tramonta, scompare, cosa vuol dire? E c'è è una decreazione, è una distruzione. Quindi, vedete, sulla croce tutto si distrugge, tutto è finito, perché il male ha raggiunto il suo limite, perché non c'è male peggiore che uccidere il bene assoluto, che è Gesù. Ma non è soltanto una decreazione, ma è una decreazione perché possa rinascere tutto. Tutto deve morire perché tutto possa rinascere. Quindi il sole si oscura. Ma perché si oscura? Appunto perché abbiamo la decreazione, ma c'è qualcosa di più profondo ancora. Il sole si oscura perché Gesù, che è la vera luce, io sono la luce del mondo, sale sulla croce come fosse un candelabro e quindi ecco che la luce vera adesso può risplendere, ma può finalmente oscurarsi anche il sole. Quindi il sole si oscura perché su quel candelabro, la croce, si è accesa la vera luce. Io sono la luce del mondo che ha raggiunto il massimo splendore in questo gesto di amore più grande. Apocalisse 22 è un passo molto bello perché merita prenderlo. Apocalisse 22, Apocalisse è l'ultimo libro, al capitolo 5 si dice: non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà. Non avranno più bisogno di luce di sole. Quindi possiamo dire che l'evento della croce è stata una ricreazione attraverso una decreazione. È stata l'illuminazione massima attraverso lo spegnersi del sole naturale, perché non c'è più bisogno. Questa è una lettura teologica, ovviamente. Quindi Marco ci introduce subito nel significato profondo della croce. E Gesù cosa fa a mezzogiorno su quel legno? Emette, dice il testo, alle tre, o meno alle tre, quindi è stato crocifisso a mezzogiorno, alle tre Gesù grida a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ora, perché Marco è così attento agli orari? Perché ci dice prima a mezzogiorno, adesso le tre? Sono gli orari che scandivano la giornata di preghiera dell'ebreo. Alle tre del pomeriggio qualcuno saliva sul pinnacolo del Tempio e gridava: venite alla celebrazione, come fa il Muezzin adesso anche nelle moschee. Ma nel Tempio di Gerusalemme c'era un personaggio che andava sul pinnacolo, la parte più alta del Tempio, prendeva il suo corno, lo shofar, e gridava: venite alla celebrazione, venite all'incontro con Dio. Qui alle tre, Gesù grida, vedete, è come se fosse un invito a venire a Dio. La sua morte, lo vedremo dopo, ci permette l'unione con Dio. È interessantissimo questo, Però capite, se leggiamo il Vangelo senza questi riferimenti, ci perdiamo tutto, in realtà. Se non abbiamo riferimenti all'Antico Testamento, non abbiamo riferimenti di come avvenivano le celebrazioni al Tempio, e tutte queste cose ci sfuggono un po'. Per questo che bisogna essere un po' attenti quando si legge il Vangelo. E cosa grida Gesù? Grida, è vero, grida alle tre, ma ha un grido particolare, perché grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E cos'è questo incipit? Cos'è questo grido? È l'incipit, l'inizio di un salmo, il Salmo 22, che inizia proprio così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi il grido di Gesù alle tre del pomeriggio non se l'è inventato, ma ha usato, da buon ebreo lo conosceva a memoria, ha usato un salmo che avrà pregato chissà quante volte. Adesso lo usa sulla croce, il Salmo 22, che adesso non abbiamo tempo di leggere, ma vi consiglio di prenderlo e di leggerlo, e vi accorgete che è impressionante, perché tutto quello che c'è in quel salmo è quello che sta vivendo Gesù adesso. Ma Gesù non fa soltanto un atto di letteratura, non prende un salmo così, aveva altro da fare magari prima di morire, ma perché si sente veramente abbandonato da Dio. Questo non deve scandalizzare, ma Gesù deve aver veramente pensato: qui Dio mi ha abbandonato. E per dirlo, per manifestarlo, ha usato un salmo, ecco, ha fatto proprie le parole del Salmo. Non è un modo di dire. Gesù ha sperimentato l'abbandono. D'altra parte aveva già pregato nel Getsemani che Dio gli togliesse questo calice, ma non è stato esaudito. Adesso urla, grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma forse possiamo fare una lettura ancora più profonda, potremmo chiederci: ma da quale Dio si è sentito abbandonato? Forse Gesù si è sentito abbandonato da quel Dio immaginato, perché dobbiamo credere che Gesù probabilmente aveva ancora un'idea di Dio non giunta a maturazione. Cioè pensava che Dio potesse liberarlo, capite? Ora, Gesù avrà creduto fino a quel momento, come molti salmi dicono, no? Che Dio poteva intervenire, poteva crederlo, e ci ha creduto fino alla fine. Alla fine, a quel punto, ha capito che Dio non arriva. E quindi possiamo dire che è un momento questo importante per Gesù, perché ha portato a termine la sua comprensione di Dio. Dio non è quello che interviene togliendoci dal male. Ha fatto questa esperienza. Io credo che non è esagerato dire che Gesù, come Maria, come tutti in fondo, ha fatto un pellegrinaggio nella fede. Ci sperava di scendere da quella croce, forse, perché aveva un'idea di Dio maturata forse in tanti anni. Alla fine Gesù, come dice il Salmo d'altra parte, perché il Salmo, la prima frase è: perché mi hai abbandonato? Poi da metà in poi fa l'esperienza che Dio non libera dal male, non libera dalla sofferenza e non libera neanche dalla morte, ma è piuttosto un Dio che si fa accanto e condivide con te la sofferenza, la morte. Quindi probabilmente Gesù sulla croce ha fatto questa scoperta, che il suo Dio non è quello che toglie e dà, ma quello che accompagna in, che sta a fianco. Possiamo dire che ha fatto l'esperienza di un Dio impotente, perché Dio non è onnipotente, e che Dio è soltanto amore, e l'amore non toglie dalle difficoltà. L'amore ti accompagna nelle difficoltà, un'altra cosa, sta accanto. Quindi, perché mi hai abbandonato, potremmo tradurlo: perché non mi hai tolto da questa croce. Però attraverso questo dramma ha sperimentato il vero volto di Dio, che Dio non toglie, non schioda le mani e i piedi dalla croce, ma è un Dio che si fa inchiodare per stare accanto a te. Questo è l'amore. Ma d'altra parte Giobbe visse qualcosa del genere. Giobbe, attraverso l'esperienza del dolore, della sofferenza, dopo aver bestemmiato il suo Dio, ha scoperto il vero volto di Dio. Cioè, cosa possiamo imparare noi da queste cose, da questi versetti? Che l'esperienza del dolore, l'esperienza della sofferenza, l'esperienza della prova, l'esperienza di una vita anche dove sembra che Dio sia lontano, che ci abbia abbandonato, ecco, forse ci educa a maturare, ecco, ci fa maturare nella vera comprensione di Dio. Il dolore, la sofferenza, la prova in qualche modo ci fa maturare, ci purifica la nostra idea sbagliata di Dio. un Dio che non ti toglie, che non si sostituisce a te, ma un Dio che si fa fianco, che condivide con te. È un Dio compassionevole, non un Dio sostitutibile, un Dio compassionevole, che compatisce, che patisce con te. Gesù su quel legno scopre che l'unico Dio presente a suo fianco è il Dio che muore con lui, non quello che potrebbe evitargli la morte. Perché Dio non può abbandonare. Allora forse bisogna comprendere solo lentamente, ed è la vita a insegnarcelo, come percepire la sua presenza. Che è una presenza molto diversa da quella che noi possiamo immaginare. E con la sofferenza, il dolore, la prova ci insegnano a percepire la vera presenza di Dio accanto a noi. Non un Dio mago, non un Dio che si sostituisce, non un Dio, ma un Dio che compatisce. È interessante questo, Dio non dice Dio perché mi hai abbandonato, dice Dio mio, due volte, Dio mio. È importantissimo questo mio, forse l'ultima parola che gli rimane è proprio questo mio. Tutto crolla, ma gli rimane questo mio. Al di là di tutto quello che sto provando, tu rimani il mio Dio. Forse questa è la fede. Riuscire a pronunciare, malgrado tutto e attraverso tutto, questo mio. Ecco, l'ultima, forse questo mio è stato l'ultima ancora di salvezza di Gesù. Mio. Dio può essere misterioso, può essere lontano, può essere, ma rimane mio. Questa è la fede, questa è la fede. La fede è questa. Tu puoi manifestarti come vuoi, e io non lo comprendo, ma rimani comunque mio. Io sono tuo figlio, se tu sei mio padre, io sono tuo figlio, quindi non puoi abbandonarmi, ecco, anche se ti percepisco lontano. Penso che sia importantissimo questo mio. Allora credo che le parole, la fede, ecco, le parole della fede nascono proprio al cuore del dubbio più profondo. Qui Gesù forse è arrivato al massimo del dubbio sul suo Dio, ma è perché tutto potesse iniziare da questo. Può sembrare strano pensare che Gesù possa aver dubitato del suo Dio, è però... A volte crediamo che sia stata una passeggiata quella di Gesù, che tutto fosse chiaro, che tutto fosse. No, Gesù ha fatto il suo cammino di fede, fino ad arrivare a dubitare del suo Dio, e gli è rimasta soltanto questa parola, mio. Io non capisco più niente, però tu rimani il mio Dio, mio. Non capisco. Tutte tenebra, tutte notte si fece buio. Ma tu rimani il mio Dio. Questa è la fede. Cioè una fede che non matura, che non sboccia dal dubbio, e c'è da dubitare, scusate il gioco di parole, che sia fede. Cioè la fede ha come terreno il dubbio proprio. Sembra un ossimoro ormai così. Tutto deve crollare perché possa nascere la vera fede. D'altra parte, provate a pensare agli adolescenti, no? Attraversano un momento di ateismo, ma è inevitabile, guai se no, non passassero quegli anni di ateismo, dove tutto viene messo in dubbio, tutto viene messo in crisi, ma non è vero niente, tutte balle, meno in vita. E poi può cominciare qualcosa di nuovo. Nel cuore del dubbio può cominciare la vera fede. E grida, ovviamente lo grida in aramaico, Eloi, Eloi, lema sabachthani, in ebraico meglio. Voi sapete che non si può pronunciare il nome di Yahweh, l'ebreo non poteva pronunciare il nome di Dio, sarebbe stata una bestemmia, no? Quindi usavano Elohim, eh? E infatti lui dice proprio Eloi, no? Però quelli da sotto confondono Eloi, nome di Dio, con Elia, confondono. E Elia è un profeta che si pensava, attraverso il profeta Malachia, che Elia sarebbe tornato a salvare. Quindi quelli che sono sotto la croce pensano che lui invochi Elia per dire vieni a salvarmi, cioè tu che sei il più grande profeta. Invece lui non sta gridando il nome di Elia, ma il nome di Dio. E possiamo dire che Elia è il santo dei miracoli, veniva invocato nei casi impossibili, un po' la nostra Santa Rita, no? Ecco, anche gli ebrei hanno il santo delle cause impossibili, Elia. Allora loro hanno detto, ah, bravo, tu invoca questo Elia, vediamo se viene a salvarti, vedete, capite, si capisce a questo punto. Ecco, chiama Elia, adesso forse non è questo, ma in un passo parallelo dice, vediamo se viene Elia a salvarlo, ma lui non sta gridando Elia, sta gridando il nome di Dio. E il testo dice, uno corse a inzuppare di aceto una spugna. Interessante questo aneddoto, ma voi capite, se Marco lo ricorda, non è un aneddoto così, no? Folcloristico, ha un significato teologico. E qual è? Beh, innanzitutto, cosa ci faceva dell'aceto lì? Non è strano che ci fosse dell'aceto, perché l'aceto a quel tempo era la bevanda dei contadini. I contadini nel sole tremendo del Medio Oriente non bevevano acqua, bevevano aceto, perché avessero bevuto acqua e avrebbero avuto una perdita di liquidi impressionante, avrebbe fatto sudare, no? Mentre bere aceto impedisce questa sudorazione, quindi questo spiega il fatto che girasse dell'aceto, se no perché doveva esserci dell'aceto. Però Marco non può fermarsi a questo aneddoto, capite? C'è un significato teologico, e qual è? Cos'è l'aceto? Il vino andato a male. Interessante. Tradotto, il vino diventa, dopo Gesù di Nazareth, il vino diventa segno della nuova alleanza. L'aceto è segno dell'antica alleanza. Sulla croce muore l'antica alleanza perché nasce quella nuova. Ma Gesù ha dovuto berla tutta in qualche modo, quell'aceto, cioè ha dovuto viverla fino in fondo, la vecchia alleanza, per poterla trasformare. Emessa una voce grande, dice il testo, emessa una voce grande. Tradotto con sì, ecco, vedete, aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ecco, e qui c'è è proprio perché hanno capito male il nome di Elohim. Poi al versetto 37, ma Gesù, dando un forte grido, tradotto così. Però state attenti, non è un grido di disperazione. Gesù non muore come un disperato. È il grido della partoriente. Sta nascendo qualcosa di nuovo su quella croce. La croce è un parto universale, è la ricreazione, la rinascita, è il grido della partoriente. È vero che soffre, la partoriente soffre, ma dà alla luce qualcosa di nuovo, una vita. Quindi il grido di Gesù è proprio il grido della partoriente. Marco 13,8, se vi ricordate, è proprio parla proprio dell'inizio delle doglie. All'inizio della passione abbiamo l'inizio delle doglie, qui abbiamo il parto. Gridato, grido, dopo il grido nasce. Cosa nasce? Nasce tutto, nasce l'uomo nuovo, nasce un creato nuovo. Non solo, è il grido dell'incontro tra lo sposo e la sposa. E le cerimonie nuziali erano accompagnate da grida proprio. È il grido dello sposo. Finalmente, su quel letto nuziale, perché la croce è sempre stato letto come un letto nuziale, abbiamo l'incontro dello sposo con la sposa. E se lo sposo e la sposa si uniscono, diventano una cosa sola. Dio sulla croce ha unito a sé l'umanità, la sposata. Noi siamo diventati una cosa sola su quella croce. Il testo dice, spirò, attenti non ha usato il termine morì, perché Gesù non muore, spira. Cosa vuol dire spirare? Emettere lo spirito. Il soffio vitale, quello stesso soffio, la ruha che aleggiava all'inizio della creazione. Matteo addirittura dice consegnò lo spirito. Vedete, sulla croce, momento massimo, consegna lo spirito, cioè consegna la vita di Dio stesso, perché la ruha è lo spirito, è la vita di Dio, è la vita, è l'amore, chiamiamolo come vogliamo. È l'energia, è la vitalità. Interessante che non abbia usato il verbo morì, ma spiro, emise, non è soltanto morire. È vero che il chicco deve morire per portare frutto, però è il frutto che conta adesso. Ha dato la vita, lo spirito. L'amore produce la vita più grande. È interessante che Giovanni invece dice questo, curioso, provate a vedere cosa c'è di strano. Reclinato il capo, consegnò lo spirito. Questo è Giovanni, Abbiamo visto Marco, abbiamo letto Matteo, e Giovanni dice, reclinato il capo, consegnò lo spirito. Cosa c'è di strano? Non so se qualcuno ha assistito qualcuno che muore, che è morto. Chi muore vive il contrario. Prima spira e poi reclina il capo. Invece qui reclina il capo e spirò. Interessante. È interessante perché la morte di Gesù è qualcosa di diverso. E perché è morto che ha potuto dare lo spirito, capite? E dalla morte, solo se il chicco muore può dare la vita, dice Giovanni 12:24. Tra quello che Giovanni dice, reclinato il capo, allora poté consegnare lo spirito. È una morte fruttuosa, è una morte che dà la vita, ma d'altra parte chi ama dà la vita morendo per l'altro. Ti amo da morire, si dice. E qui abbiamo questo passaggio bellissimo, versetto 38, a quel punto il velo del Tempio si squarciò dall'alto al basso, dice il testo, importante. Perché? Che velo? Allora, voi sapete che nel Tempio di Gerusalemme ciò che separa il Santo dei Santi, dove c'è il luogo di Dio, dove c'era la presenza di Dio, quindi era una stanza, nel secondo Tempio c'era una stanza vuota, e quella non era vuota, in realtà era vuota di ogni cosa perché era piena di Dio, ma nessuno poteva entrare in questo Santo dei Santi, nella Sancta Santorum. Tra la Sancta Santorum, il tabernacolo, il luogo di Dio, e il luogo dove stavano gli uomini, c'era un velo. Questo velo che teneva separato il luogo di Dio e il luogo degli uomini, sulla croce, o meglio, quando Gesù spira, cosa fa questo, cosa dice Marco? Si squarciò. Cosa vuol dire? Vuol dire che con la morte di Gesù non c'è più separazione tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, ma certo, perché abbiamo detto che è un talamo nuziale, quindi l'umanità è diventata una cosa sola con la divinità. La morte di croce ha squarciato il velo, ha squarciato il muro di separazione, non c'è più separazione. La croce di Cristo, che è l'amore più grande, ci ha messo in unione con il nostro Dio e siamo diventati una cosa sola. E perché non dice si aprì? O un altro verbo, si squarciò. Una cosa squarciata tu non la ripari più, capite? Per questo che usa questo verbo squarciò. C'è un passo di Isaia molto bello dove il profeta grida: se tu squarciassi i cieli scendessi. Ecco, è arrivato il momento. Non si sono squarciati i cieli, si è squarciato il velo, cioè ciò che teneva separato. E con la croce di Cristo è il compimento del sogno di Isaia, cioè di ogni uomo, che non ci fosse più separazione tra Dio e l'umanità. Qui sarebbe interessante fare il collegamento dell'iconografia quando Maria all'Annunciazione sta tessendo della lana, e i padri hanno visto in questa tessera la lana, la costruzione, lei stava in realtà tessendo il velo del Tempio, cioè la carne di Cristo squarciandosi, non è tanto il velo a questo punto, è la carne di Cristo che squarciandosi ha messo in comunicazione definitiva l'aldiquà con l'aldilà, cioè il mondo di Dio con il mondo degli uomini. Il brano dice dall'alto verso il basso, perché? Perché è iniziativa di Dio. Dall'alto vuol dire che grazie a Dio è avvenuto questo, non grazie agli uomini, grazie a Dio. È vero, e si è verificato attraverso un'azione di uomini, perché è stato ucciso dai romani, però i romani hanno compiuto il sogno di Dio, hanno squarciato la carne, e grazie a questo squarcio della carne si è messo in comunicazione il mondo di Dio col mondo degli uomini. E vedendo questo spettacolo interessante, la croce apre gli occhi ai ciechi. Adesso vedono, cioè ci è voluto la morte dell'amore e quindi la massima fruttificazione perché si aprissero gli occhi ai ciechi. Ma certo, perché è l'amore che trasforma. L'amore. Non sono bastate le prediche, non sono bastati gli esempi, non sono bastati... ci è voluto l'amore per aprire gli occhi ai ciechi. E questo che avviene, solo l'amore può trasformare. Quindi non sarà mai una legge morale, non sarà mai un comandamento a trasformare, ma l'amore. E chi è che vide il prima vedere? Un centurione, cioè un maledetto, il nemico, il pagano, il lontano. Non è un sacerdote, non è uno scriba, non è un fariseo, non è un santo, non è un puro. È un centurione, quindi un soldato che aveva il compito di uccidere, romano, pagano. Lui è stato il primo a essere trasformato. Fantastico. L'amore apre gli occhi anzitutto dei più lontani, di quelli che noi consideriamo lontani, maledetti, sporchi, impuri. Fantastico. Il primo aver aperto gli occhi sul mistero di Dio è il lontano, non quelli di Gerusalemme, del Tempio. Infatti si apre a questa splendida professione di fede, ma questo era veramente il figlio di Dio, cioè interpreta la croce. Il primo teologo è un pagano, un lontano. Quindi Gesù è Dio proprio sulla croce. La croce mostra chi è Dio. E lui dice, veramente questo uomo era figlio di Dio. Cosa vuol dire era? Adesso non è più. No, era nel senso che lo è sempre stato. Anche se non lo si sapeva, perché i nostri occhi erano incapaci di vederlo. Ma d'altra parte, un Dio crocifisso, per amore, chi poteva conoscerlo? Aggiungo ancora questi, non ho letti, lo aggiungo adesso, versetto 40-41, perché vi erano anche alcune donne, interessante questo, forse non ci facciamo caso, ma è molto importante questo versetto. Vi erano alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, attente ai nomi, Maria madre di Giacomo, il minore, e Maria e di Iosef, scusate, e Salome, le quali quando era in Galilea lo seguivano, lo servivano, e molte altre che erano salite con le Gerusalemme. Ora, stiamo attenti, chi c'è sotto quella croce? Marco dice tre donne: Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Iosef e Salome. Ma a pensarci, stiamo attenti, possiamo dire che la seconda Maria, beh, la prima di Magdala, sappiamo, la Maddalena, la seconda sarà mica la mamma di Gesù? Anche se viene chiamata Maria, madre di Giacomo il minore e di Iosef? È strano che potesse essere Maria? Allora, per chiarire l'arcano, bisogna andare a Marco 6:3 e tutto sarà chiaro. Stanno parlando di Gesù, i suoi nemici, e a un certo punto dicono: ma sentite, non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iosef? Vedete? Ora, se di là c'era Maria, che è madre di Giacomo e di Iosef, e qua Gesù viene identificato come il fratello di Giacomo e di Iosef, vuol dire che questa è Maria. È chiarissimo. Quindi c'era Maria sotto quella croce. Allora uno dice: ma perché non faceva prima dire c'era sotto la croce Maria di Magdala, Maria la madre di Gesù, come fa Giovanni d'altra parte? E no, perché sotto la croce a questo punto non è più la madre di sangue che conta, capite? Siamo con la croce, è nata un'economia nuova, per cui non conta più il sangue, ma l'essere discepoli. Sotto la croce Maria ha finito anche lei il suo pellegrinaggio della fede. Non è più un legame di sangue che ti unisce a Cristo, ma il legame di discepolato. Se diventi discepolo, allora diventi parente di sangue, se vuoi, di Gesù. D'altra parte Gesù ha detto, chi è mia madre? Maria di Nazareth? No, mia madre è chi fa la volontà del Padre mio. E quella è la volontà del Padre mio che diventiamo suoi discepoli, cioè donne e uomini che lo seguono nella via dell'amore. O quindi chi adesso lo segue nella via dell'amore può ritenersi madre di Gesù, fratello di Gesù, sorella di Gesù. Bene. Barano tosta questa.